Dal libro di Giove. Viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giove, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asini, e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giove li mandava a chiamare per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giove infatti pensava: forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore. Così era solito fare Giove ogni volta. Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giove? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giove teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accade che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giove e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Savei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scappato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scappato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato 3 bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno buttati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scappato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i 4 lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scappato soltanto io per raccontartelo». Allora Giove si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giove non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. quello che si presenta, ecco, ai nostri occhi e anche orecchi, all'inizio del libro di Giobbe, è il prologo, questo, la prima parte, come avevamo detto l'altra volta, ricordiamolo brevemente, come il libro di Giobbe è costituito da una parte in prosa, che è l'inizio, praticamente i primi due capitoli, dove si ha il racconto della situazione di Giobbe, e questo, che è una specie di favola, diciamo, anche ora lo vedremo come è costruita, come è descritto, in cui Giobbe appunto diventa oggetto dell'azione malevola di questo Satan, e è descritto come persona che rimane fedele a Dio, e poi quindi Dio lo premia nella parte finale, nella chiusura del libro. Nel mezzo c'è una parte in poesia dove è raccontata, si potrebbe dire, tutta un'altra storia, ecco, e c'è presentato tutto un altro personaggio. E il libro di Giobbe ha avuto molto successo anche nell'arte, e è qualcosa che ha sempre incuriosito, ecco, l'uomo, sia credente e non credente, perché in fondo è un libro, è un personaggio capace di parlare ad ogni uomo. E quello noi abbiamo letto, il primo capitolo, come dicevo, questa parte iniziale, questa la cornice iniziale costituita dai primi due capitoli, che stasera vedremo un po' tutti e due, però ecco, ci soffermiamo un attimo di più sul primo, perché ci dà delle indicazioni molto importanti, molto interessanti anche per la nostra vita. E come forse ci siamo accorti, e se avete la bontà poi di leggervi anche il secondo capitolo, è costruito come una specie di rappresentazione teatrale che si svolge su due piani. C'è una scena, diciamo, che si svolge sulla terra, e una scena che si svolge in cielo, dove il lettore vede i due piani. Noi sappiamo quello che succede su tutti e due i piani. Chi agisce nel piano superiore, cioè nel piano celeste, nel piano divino si potrebbe dire, sa che cosa avviene sul piano terreno, terrestre, mentre chi vive, chi agisce nel piano terrestre non sa che cosa succede in quello celeste, cosa che invece sa il lettore. Quindi il povero Giobbe, ecco, se fosse nella stessa nostra posizione, forse anche avrebbe avuto la possibilità di capire qualche cosa di più di quello che gli stava succedendo. Ecco. Se noi riduciamo, ecco, a uno schema tutta questa costruzione, diciamo, è dei primi due capitoli di questo prologo in prosa, cioè proprio i primi cinque versetti che presentano la situazione di Giobbe, quindi un prologo che si svolge sulla terra, poi dai versetti 6 a 11 la scena sul piano celeste, e versetti 13-22 si ritorna sulla terra e nella parte appunto che presenta le prime prove di Giobbe, che sono la perdita delle ricchezze, di tutti i suoi averi e anche dei figli. Gli ultimi due versetti, tre versetti 20-22, poi ci presentano la reazione di Giobbe a ciò che Lo stesso schema più o meno ritroviamo anche nel secondo capitolo. Manca ovviamente l'introduzione della situazione di Giobbe, perché già ecco, è all'inizio. E allora ci abbiamo poi nei primi versetti la scena che si svolge in cielo, e mentre nella seconda parte c'è ciò che avviene sulla terra, e sono le seconde prove, si potrebbe dire, di Giobbe, che sono costituite dalla malattia che lui subisce, e anche dalla provocazione, vedremo, della moglie. Il finale anche qui è dato dalla reazione di Giobbe. Ecco, quindi vedete, c'è questo parallelismo e si svolge su due piani, dove chi vive sopra, nel piano celeste, sa tutto, invece il povero Giobbe, che vive e agisce nella scena terrestre, non sa quello che avviene, e quindi poi questo avrà delle conseguenze. Quindi la condizione iniziale di Giobbe, che è descritta nei primi cinque versetti, ci dice, ecco, che cosa possiede Giobbe, quello che lui fa, e come vive, e questo, e questi sono molto, molto preziosi, per cui l'apertura è già interessante. Iniziano: viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe. Quindi è il classico inizio di un racconto, non si potrebbe dire anche di una fiaba, no, c'era una volta. E come tutti questo tipo di racconti, noi troviamo, c'è un cattivo e c'è un buono, c'è un giusto, e il cattivo che mette alla prova, che provoca, si potrebbe dire, il giusto, il buono. E subito, nei versetti successivi, si incontra colui che è il cattivo, e si vede come agisce. Come dicevamo l'altra volta, ecco, il libro di Giobbe non è un personaggio storico, anche perché se fosse semplicemente un personaggio storico, noi potremmo sicuramente provare compassione per lui, vedendo tutto quello che gli capita, mettendoci nei suoi panni, diciamo, in qualche modo. Ma essendo invece un racconto che parla di un uomo, si potrebbe dire, ipotetico, no? Cioè, un uomo che rappresenta l'umanità, no? Giobbe rappresenta la vita umana in generale, parla di un'esperienza umana universale. Si potrebbe dire che quello che è successo a Giobbe è quello che succede nella vita di molti, forse in qualche modo nella vita di tutti, no? Che prima o poi capita. E perché in fondo ogni essere umano cerca la felicità, no? Una vita piena, non solo piena di cose, ma una vita in pienezza, si potrebbe dire. E questo è quello che ha Giobbe. Giobbe ha abbondanza di tutto. Praticamente Giobbe è presentato come un uomo perfetto. Questa perfezione, si potrebbe dire, che è testimoniata da un garante d'eccezione, perché sarà Dio stesso che, quando parla con Satan, dirà appunto che Giobbe è un uomo giusto, il mio servo Giobbe. Quindi Giobbe è presentato come uomo giusto, integro, integro su tutti i piani. Perché è un uomo che teme Dio, quindi è un uomo giusto verso Dio, nei rapporti con Dio, ma è anche un uomo giusto nel suo comportamento, verso gli altri, verso i servi, verso i figli. E si vede questo anche perché dice che i figli e le figlie si trovavano tutti insieme, e questa non era una cosa normale nell'antichità. Le donne non potevano partecipare alle feste, erano gli uomini che andavano alle feste, che andavano, se non erano prostitute, ecco, le prostitute sì, andavano alle feste, ma le donne, diciamo, per bene, se vogliamo dire così, non partecipavano, dovevano stare a casa. Allora, vedere queste invece figli e figlie che fanno questi pranzi, che fanno queste feste insieme, dice come Giobbe fosse un uomo che andava oltre forse anche gli stereotipi del tempo. C'è da dire anche un'altra cosa, che si dice che Giobbe è un uomo, era della terra di Uz o Uz, dipende dalle traduzioni, ma vuol dire poco, cioè cambia poco. Quindi è un uomo, non un ebreo, che non vive in Palestina, probabilmente è una città più verso l'Oriente, e quindi anche ha delle tradizioni probabilmente diverse rispetto a Israele. Quindi Giobbe comunque è rappresentato come un uomo assolutamente perfetto, la cui giustizia andava in tutte le direzioni, verso Dio e verso gli altri. E quindi, essendo un uomo giusto, godeva della benedizione di Dio. E questo è indicato da tanti segni in questo primo capitolo. Per esempio, ha 7 figli e 3 figlie. Nella mentalità antica i figli erano la ricchezza del padre, facevano parte delle ricchezze del padre, perché avere tanti figli voleva dire avere tante persone che lavoravano, no? E quindi erano braccia che portavano lavoro. E possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 5.000 paia di buoi e 500 asine. E ovviamente questi sono tutti numeri che portano alla perfezione, la completezza. Se ci fate caso, la somma è sempre 10, no? 10 figli, 10.000 tra pecore e cammelli, 500 paia di buoi, quindi 1.000 fra buoi e asine, quindi numeri che indicano la completezza nella tradizione biblica. Che cos'è la benedizione? Ora noi siamo abituati, la benedizione è il prete che ti spruzza un po' d'acqua e tu pensi che questo sia qualcosa che porta del bene nella tua vita. Ecco. Nell'Antico Testamento la benedizione invece è qualcosa di più vitale, cioè è un rapporto vivo, pieno con la vita che viene da Dio. È la vita piena donata da Dio. Quindi la benedizione è la possibilità che Dio ci dà di vivere in una armonia con la vita. Questo significava, per esempio, per l'uomo biblico e anche il sapiente dell'Antico Testamento, perché ricordiamoci che il libro di Giobbe fa parte dei libri sapienziali della Bibbia, significava avere salute, essere felice, stare bene, avere una vita lunga, possedere una terra, perché possedere la terra significava avere stabilità, quindi essere in una relazione piena con la vita. E questo era anche avere molti figli. non solo per quello che dicevo prima, che significava ricchezza, no? Ma perché i figli era il modo in cui l'uomo, e in questo senso anche la donna, potevano vincere la morte, perché la mia vita continua nei miei figli. Questa era l'idea che avevano di vita di, dopo la morte, nell'Antico Testamento, che i miei figli, nei miei figli io continuerò a vivere. E Giobbe ha tutto questo. Quindi Giobbe ha la sua terra su cui vive stabile, ha tanti figli, ha grandi ricchezze di bestiame di tutti i tipi, interessante perché ha bestiame piccolo e grande, no? Pecore, buoi, cammelli, che sono il bestiame piccolo tipico dei nomadi e il bestiame grosso tipico dei contadini. E quindi anche in questo senso c'è una pienezza di vita, proprio di ricchezza anche, ecco. Quindi questi sono tutti elementi che ci dicono che Giobbe aveva proprio tutto. E c'è un altro elemento che ci viene illustrato in questi pochi primi versetti. Questo fatto che i figli facevano insieme questi banchetti, a turno organizzavano questi banchetti, queste feste, e invitavano tutti gli altri fratelli. Quindi è una famiglia, si è detto, ricca, ma anche unita e felice, che vive una situazione di grande armonia. E come, ecco, diceva appunto, anche le donne, ecco, erano invitate. Questo è segno proprio di questa grande armonia e unità. Quindi Giobbe non può lamentarsi. Sul momento c'è anche la salute, che era un altro elemento che costituisce e contribuisce alla felicità umana. Ecco, non durerà ancora per molto, ma ancora c'ha la salute. E poi dopo anche godeva di una buona fama, si potrebbe dire, di una buona reputazione. Giobbe è un uomo fortemente rispettato, quindi è l'immagine di un uomo che ha tutto, moralmente si potrebbe dire, nel suo modo di vivere, di comportarsi, e anche quindi questo gli ottiene la benedizione di Dio e quindi anche una prosperità materiale. Quindi Giobbe è l'uomo perfetto che si tiene lontano dal male nella sua vita e quindi sembra non avere nulla da temere. Però, ecco, c'è in questo mondo che sembra appunto così perfetto di Giobbe, c'è qualcosa, un'allusione a qualcosa di imperfetto, a una possibilità di male, perché Giobbe è preoccupato dei possibili peccati dei suoi figli, non è sicuro che ne abbiano, che ne commettano, ma chissà, forse può succedere. E allora che cosa fa? Lui prende una precauzione da uomo giusto, e quindi si preoccupa della purificazione dei suoi figli, offre olocausti per loro, per le possibili offese arrecate a Dio in queste occasioni di feste. Ecco. E ecco, questo è l'unico segno, si potrebbe dire, di qualcosa che potrebbe non andare nella vita di Giobbe. Anche se sembra che in quest'inizio, in questa vita di quest'uomo non ci sia spazio per alcuna complicazione, sembra che ci sia un equilibrio inattaccabile. punto, finita la descrizione di Giobbe, di quest'uomo, della sua vita, del suo ambiente, la scena terrestre viene momentaneamente abbandonata e il riflettore, come ha visto un occhio di bue, fa anche nel teatro, si sposta sulla scena celeste, dove c'è Dio con la sua corte divina che riceve i suoi ministri, tra i quali c'è questo Satan, che io volutamente non ho chiamato Satana. La traduzione nostra ufficiale ora della CEI, della Bibbia, come voi vedete, lo scrive Satana con la maiuscola. Io, scusatemi, mi permetto di contestare questo uso, perché questo personaggio noi non lo possiamo avvicinare a quella personificazione del male che poi dopo ha assunto questo personaggio. Adesso, in questo momento, nel libro di Giobbe, è uno dei servi di Dio, uno dei ministri di Dio. Il nome sempre vuol dire accusatore, e infatti che cosa fa? Accusa Giobbe, no? La sua funzione è sempre quella di accusatore, diciamo, ecco, ma non come l'essere, diciamo, personificazione che noi intendiamo Satana. Per questo io lo chiamerò sempre Satan, perché così è in ebraico, e lo scriverei con la minuscola. E questo è un personaggio singolare, ecco, che fin dall'inizio, possiamo dire, non raccoglie le simpatie, le nostre simpatie, le simpatie di chi legge, perché è sempre, vedete, subito si presenta come un avversario, una specie di spia, no? Dice, è stato a fare un giro sulla terra e allora vuole prendere in castagna, si potrebbe dire, Giobbe, no? Però è un personaggio fondamentale. Se non ci fosse, se noi volessimo togliere questo personaggio, tutto il racconto non funzionerebbe. Quindi senza di lui tutta la storia non avrebbe inizio. Dice appunto il testo del primo capitolo del libro di Giobbe che dopo un giro di perlustrazione sulla terra anche questo Satan va da Dio e partecipa a questa specie di consiglio dei ministri, questa riunione dei ministri di Dio. E se voi guardate bene, se si guarda bene, sembra quasi che sia Dio stesso un po' a cercare la sfida, no? Il Signore chiese a Satana, da dove vieni? Da un giro, hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Sembra quasi che è Dio che provoca tutta la storia, tutto quello che deve accadere. E però, essendo questo suo ministro un personaggio malevolo, lui prende l'occasione di questa domanda per insinuare il suo veleno di maldicenza. E però, non potendo... questa è una cosa importante, non potendo in fondo attaccare Giobbe sulla sua giustizia, perché che Giobbe è giusto l'ha detto Dio, quindi non si può contestare, che cosa mette in dubbio Satana? la sincerità di Giobbe e la gratuità della giustizia di Giobbe. Dio ha un'idea molto alta di Giobbe, ma è un'idea fondata? Secondo Satan, Dio non conosce veramente a fondo Giobbe, non lo conosce bene. In fondo Giobbe ha una vita tanto talmente facile, e questo sta alla base della sfida lanciata. Scommetto che se tu lo tocchi, se gli togli qualcosa, ti maledirà in faccia. E nelle parole di Satan qui c'è una cosa importante. Forse che Giobbe teme Dio per nulla. Qui c'è una parola ebraica, Hinnan, che significa questo per nulla, no? Giobbe è tanto integro, tanto pio, perché il Signore lo ha protetto con la sua benevolenza. E l'immagine usata è quella di una siepe. È come se Dio avesse protetto Giobbe con una siepe. Questo, quindi Giobbe, il Satana dice, ma ti teme per niente. Forse che Giobbe teme Dio per nulla, per niente. E possiamo dire gratis, questa parola è come se volesse dire gratis. Gratuitamente. Per nulla, cioè per perché senza che lui riceva nulla. Il problema è la gratuità, cioè perché Giobbe è giusto, perché Giobbe è fedele a Dio. Satana dice che Giobbe insinua che lo faccia per interesse, diciamo, ecco. È vero, Giobbe è un uomo giusto, è come se dicesse Satana, è un uomo giusto, sì, ma perché è giusto? Perché gli conviene. Perché essendo giusto tu lo ricolmi di benedizioni, e quindi la sua giustizia non è vera giustizia, è solo il suo tornaconto. E poi tutti sono buoni a essere giusti quando tutto va bene, pieno di soldi, pieno di salute. Prova a farlo ammalare un pochettino, prova a levargli quello che ha e poi vediamo. Qui Satana pone un problema importante: la sincerità del bene. E se Giobbe è figura dell'uomo, come abbiamo detto, Satan qui ha la funzione di porre proprio questa domanda a ognuno di noi sulla sincerità del proprio bene. È proprio vero che noi facciamo il bene per amore del bene o perché abbiamo paura che ce ne venga un male? Facciamo il bene perché amiamo Dio? Ma perché amiamo Dio? Perché tutto ci va bene? Allora il nostro è vero amore gratuito? Perché questo è fondamentale, perché solo se il nostro amore è gratuito poi regge quando le cose cominciano a non andare bene. Insomma, a noi Satan ci domanda: la vostra fede regge un mal di pancia? Questo mette in questione la nostra fede. E il discorso che fa Satan qui è molto sottile, molto profondo. E se volete, per questo io anche ho detto non lo chiamerei qui Satana, perché a noi ci richiama qualcosa che, di diverso. Perché in fondo quello che dice Satan qui, quello che è Satan qui, non è altro che la vita. Perché la vita continuamente ci mette alla prova. E fa sì la vita che il nostro cuore sia messo a nudo, come fa qui nei confronti di Giobbe. La vita con i suoi alti, con i suoi bassi, che sottopone continuamente a verifica la nostra fede, la nostra giustizia, la nostra fedeltà, la nostra lealtà. Perché vivere la fede vuol dire essere continuamente nella prova. E dover decidere ogni volta se continuare a credere oppure no. Se continuare a vivere secondo i criteri, secondo i valori, possiamo dire, della mia fede oppure no. Perché se la religiosità di Giobbe, come la nostra, è una religiosità interessata, secondo quello che insinua Satan in queste parole, allora vuol dire che Dio non è un valore in sé. Dio non è una persona da amare per se stessa. Ma perché mi dà qualcosa? Se la religiosità di Giobbe è interessata, allora vuol dire che Giobbe ama Dio per ciò che Dio gli può dare in cambio. Allora Dio non è più un valore, Dio è solo quello che ti dà. La religiosità interessata stravolge l'immagine di Dio e lo trasforma da Dio buono, da Dio amabile in se stesso, in un Dio da amare solo per le cose che dà. E allora questo non è Dio, questo è un idolo. Quindi, con le sue parole, Satana sta sottilmente mettendo in questione Dio. L'avevamo già detto anche l'altra volta, nel libro di Giobbe è vero che è in questione Giobbe, la sua fedeltà, ma è anche in questione Dio. E la cosa bella è che Dio accetta la sfida. Dio non lo fulmina, come si sarebbe fatto noi, si penserebbe che avrebbe dovuto fare. Ma Dio accetta la sfida. E guardate, se noi però prendiamo sul serio questo che abbiamo appena detto, cioè amare Dio solo per la felicità che mi può dare e non perché Dio è in se stesso la felicità. Questo San Bernardo di Chiaravalle diceva: perché amare Dio? Perché è Dio. E lui diceva che amare Dio perché è Dio è il più alto grado dell'amore. Allora però, ecco, se noi prendiamo sul serio questo, noi potremmo anche andare avanti nel ragionamento, anche se il libro di Giobbe proprio non lo fa, diciamo, se è vero che è una religiosità interessata, cioè amare Dio non per se stesso ma per quello che ti dà, se Dio non ti dà quello che tu vuoi, allora tu molli, allora tu lo pianti, allora tu ti rivolgi ad altro. E però questo vuol dire anche un'altra cosa, c'è anche un rovescio della medaglia, che se nel dolore l'uomo non molla, vuol dire che nel dolore quell'uomo sta dicendo che Dio è un bene, e è l'unico bene che conta. Allora, ecco, questo ci dice che forse anche il dolore può avere un senso, perché nel dolore la fede che è messa alla prova può dire chi è davvero Dio. Quindi questo, se vogliamo, già è un primo momento in cui noi possiamo scoprire un senso della sofferenza e che ci fa scoprire chi è davvero Dio, che Dio è colui che è da amare perché è Dio, non perché mi guarisce. E questo vedremo poi alla fine, che il modo in cui Giobbe parlerà della sua sofferenza rivelerà ciò che è Dio per Giobbe in realtà. E il Signore, abbiamo detto, accetta la sfida, si potrebbe dire Dio scommette su Giobbe, fiducioso, e permette la prova, quindi concede un potere di intervento a Satan, però gli dice di non toccare la persona di Giobbe. Quindi Dio accetta la sfida e comincia tutta una serie di disgrazie terribili che, a confronto, se vogliamo, le piaghe d'Egitto sono uno scherzo. E è bellissimo questa parte del capitolo, perché c'è una rapidità in cui si susseguono tutte queste disgrazie, che è incalzante, che non ti lascia respiro quasi, no? Avete sentito, no? Che non ha ancora quello che porta la notizia della disgrazia precedente, non ha finito di parlare, che arriva quello che gli porta la successiva, e la trama di ogni scena è la stessa. C'è un'introduzione, c'è il messaggero che porta la notizia, c'è il racconto della sciagura e la conclusione dice: sono scampato solo io che ti racconto questo. E anche qui, vedete, c'è l'idea della totalità, perché sono calamità di tutti i tipi, naturali, umane, invasioni di uomini, il vento e fa crollare la casa, i fulmini, cioè c'è di tutto, c'è di tutto un po'. E tutto si rovescia addosso a Giobbe, che perde tutto, perde i suoi averi, il bestiame, i servi e infine perde anche i figli. E l'unico superstite porta la notizia. Quindi arriva uno e dice: guarda, stavo lì e sono tutti morti, sono l'unico io che si è salvato che ti porto la notizia. E appunto non ha ancora finito di parlare e arriva l'altro: guarda, è successo e sono tutti morti, e io sono l'unico che sono rimasto vivo. Questo, ecco. E questo dà un senso di incalzare, di drammaticità. E non permette né a Giobbe né a noi che leggiamo di fermarsi a riflettere. Ti arriva tutto come addosso, come una valanga. Giobbe è colpito senza tregua, senza una possibilità di rialzare la testa. Ma lui rimane fedele. E come reagisce Giobbe? Giobbe reagisce con delle azioni e con delle parole. Ma non ce la possiamo fare a fare tutto stasera. No, dai. Si straccia le vesti, si butta per terra, che sono gesti di lutto, cioè quando c'era qualcuno, un parente, un amico che moriva, questi erano e sono tuttora i gesti di lutto che fanno gli ebrei. E si butta per terra e dice: si prostrò, dando, come si potrebbe dire, un senso a questi gesti, non solo umano, ma anche di adorazione di Dio. Il buttarsi per terra diventa un prostrarsi. Quindi c'è l'espressione del dolore umano, ma anche l'espressione della fede. L'atteggiamento in fondo fondamentale di Giobbe è un atteggiamento di preghiera, e che è, diciamo, coronato, completato, esplicitato dalle parole che dice, le famose parole che dice Giobbe, che sono diventate poi alla fine anche quasi un proverbio anche per noi, no? Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quindi Giobbe benedice il Signore, senza il sarcasmo, si potrebbe dire, insinuato o supposto da Satana. La vita di Giobbe è posta tra il dare e il togliere di Dio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Quindi in poche righe il suo destino si è capovolto, eppure lui resta fedele. Sembrerebbe, ecco, che la prima manche, si potrebbe dire, l'abbia vinta Dio. Ma se noi andiamo a guardare bene, come già si era accennato l'altra volta, come dicevo prima, per noi queste parole di Giobbe sono diventate come un proverbio, ma proprio di per sé suonano quasi come un proverbio. Quindi avevamo accennato come sembra che in questa prima fase Giobbe si limiti a ripetere frasi forse che lui aveva imparato, noi si potrebbe dire nel catechismo, gli erano state trasmesse in famiglia forse, Le prime parole quindi di Giobbe sono due proverbi e poi dopo c'è una benedizione che è una specie di giaculatoria. Quindi se molti, e se forse, cioè ha un'interpretazione così, una prima interpretazione, molti hanno dato questa lettura della reazione di Giobbe, cioè come un'espressione di una fede profonda, in realtà il testo permette anche un'altra interpretazione, cioè che di fronte alla perdita di tutto Giobbe non sa che dire, e poi quando parla quello che dice sono formule religiose preconfezionate, si direbbe, ecco, non sono le sue parole che lo convinceranno per poco, perché subito dopo cambierà, diciamo, registro. Questo è la fine di quello che abbiamo letto, il primo capitolo. Il secondo capitolo, su cui ci possiamo soffermare anche un po' più brevemente, perché nella sua struttura ripete, diciamo, il primo. Di nuovo si sposta l'attenzione dal piano terreno al piano celeste, e si ripete ancora come Dio si riunisce con la sua corte celeste, dove si porta anche Satan e Dio lo provoca, ecco, dicendogli ancora, ripete, da dove vieni? Dalla terra che ho percorso. E allora il Signore disse, hai posto, in fondo a pagina 5, hai posto attenzione al mio servo Giobbe, nessuno è come lui sulla terra, uomo integro, retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Quindi Dio riconosce la fedeltà di, quasi con orgoglio si potrebbe dire, io te l'avevo detto, io lo sapevo, che sarebbe andata così, però Satan non molla, non cede, perché è connaturato al suo ruolo, e insiste, e si potrebbe dire rilancia la sfida, insinuando che Giobbe sì ha resistito, ma perché non è stato provato personalmente. Se venisse toccato nella sua carne, certamente maledirebbe Dio. Sì, va bene, è rimasto fedele, ma è perché tu gli hai tolto tutto, ma non gli hai ancora tolto la vita. Prova a toccargli quella e vedrai che cosa succede. E Dio ancora una volta accetta la sfida, e allora Giobbe viene colpito da una malattia terribile che lo porta alle soglie della morte. Alle soglie, perché Dio ha detto sì, va bene, ma gli rimanga, salva la vita. E il problema è che però Giobbe questo non lo sa, perché Giobbe non sa quello che avviene nel piano superiore, si potrebbe dire, e lui ormai crede di morire, ma anche noi che sappiamo questo limite, e questo è importante, importante, perché la superiorità di Dio resta sempre indiscussa, resta sempre salva, ovviamente. Però di fronte a tutto questo Giobbe non sa, ma anche noi che sappiamo ci facciamo una domanda: ma è vita quella di Giobbe? Sì, è vero, Dio gli ha detto lascia la vita, ma forse in quella situazione quante volte noi pensiamo e diciamo sarebbe meglio fosse morto? Quindi la tragedia del morire qui si pone in tutto la sua forza, la sua potenza. E di che si tratta? Cos'è questa? Ecco, noi non andremo a cercare che tipo di malattia è, l'hanno detto tante, ecco, perché dice che si grattava con un coccio, hanno detto la scabbia o altre cose del genere. Vabbè, non ha nessuna importanza che tipo di malattia, però è una malattia devastante. E Giobbe, a causa di questa malattia, guardate, ha tutta una serie di conseguenze. Non solo si trova a essere malato, ma questa malattia lo isola, lo rende impuro. Non è solo malato Giobbe, ma si deve spostare ai margini della città, sulle immondizie, dove appunto può trovare un coccio per grattarsi. Quindi in una completa condizione di abbassamento e prostrazione. E non, se per questo non bastasse, arriva la moglie. Arriva la moglie che, diciamo, in questo caso fa un po' spalla, si potrebbe dire, sempre per usare un termine teatrale, di Satana. Allora sua moglie gli disse, versetto 9, rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. In realtà in ebraico non c'è scritto maledici Dio, ma c'è scritto benedici Dio e muori. E il significato è effettivamente maledici, cioè questo è così una notazione, perché non si può mettere, non si può attribuire a Dio qualcosa di negativo, cioè non si può mettere vicino al nome di Dio una parola negativa, no? Perché sarebbe come bestemmiare Dio, è sbagliato teologicamente. Non si può neanche, a noi non ci fa effetto dire maledici Dio. Loro non lo possono dire, perché per loro è una cosa, è come una bestemmia, non so come dire, capito? Tra l'altro è anche grammaticalmente sbagliato in ebraico. E poi continua, ma egli rispose, tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Oddio, bisogna dire una cosa, che dice la donna, dice alla moglie, tu sei parli come una stolta. Ora, questo faceva parte un po' della mentalità del tempo, la donna era un po' stolta di suo, diciamo, ecco, non è che ci avevano una grande opinione delle donne. Però siamo sempre nella prospettiva biblica, per cui l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una cosa sola, una carne sola, dice la Genesi. Allora, la moglie che fa questo discorso a Giobbe, in fondo è la tentazione che Giobbe sta provando nella sua stessa carne, è la sua stessa carne che gli sta facendo questo discorso. Quindi la moglie che parla in realtà è la carne stessa di Giobbe che sta parlando. Ma Giobbe resiste ancora, no? E dice una frase che è un problema tradurre, la nostra traduzione è quella più comune. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Quindi l'idea sarebbe la stessa delle parole alla fine del primo capitolo, che dove si diceva il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Se noi accettiamo che Dio dà, dobbiamo accettare anche che Dio tolga. Ma in realtà, e questo è il grosso problema, è che in ebraico non è una frase interrogativa. Perché nell'ebraico per fare cioè noi abbiamo il punto interrogativo, loro hanno una particella particolare che mettono all'inizio della frase e che dice che quella è una frase interrogativa. Ecco, non abbiamo la particella interrogativa. E allora andrebbe tradotto così: il bene riceviamo da Dio, ma il male non riceviamo. Quindi potrebbe voler dire che noi riceviamo da Dio il bene, ma da Dio non possiamo ricevere o accettare il male. Quindi potrebbe, qui comincerebbe a porsi il problema che poi dopo verrà sviluppato nella parte in poesia. Giobbe già qui comincia in fondo una piccola ribellione, perché ecco, lui dice il male da Dio non può venire. Quindi noi riceviamo da Dio il bene, non il male. Il male non viene da Dio. Quindi la donna gli dice: maledici Dio e poi muori. La risposta di Giobbe sarebbe: no, che c'entra Dio? Il male non viene da Dio, non viene da Lui. Però, ecco, se non viene da Lui, da dove viene? E quindi ci ritroviamo, ecco, la domanda fondamentale. A questo punto il narratore sembra, ecco, aver esaurito le prove, sembra la storia essere arrivata a un punto di svolta, ma in realtà il racconto ancora non è alla fine, perché nelle ultime versetti del secondo capitolo si preannuncia l'arrivo dei tre amici di Giobbe, che sarà l'occasione appunto poi per tutto lo sviluppo della parte poetica, della parte in cui Giobbe sarà apertamente ribelle alla sua storia, a ciò che Dio sta facendo. Nei versetti finali del primo capitolo e del secondo capitolo abbiamo una, possiamo dire, valutazione del narratore. Ci sono due versetti, versetto 22 del capitolo 1 e 10 del capitolo 2, dove c'è un commento, si potrebbe dire, da parte del narratore, che dice: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. E alla fine del secondo capitolo, in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. E confrontare queste due conclusioni è molto importante, perché nella prima risposta ci ricordiamo che Giobbe ha detto: il Signore ha dato. E il narratore conclude dicendo che Giobbe non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Letteralmente non proferì alcuna insolenza contro Dio. Nella seconda risposta di Giobbe parla della sua malattia come un male. Se da Dio accettiamo il bene, da chi accettiamo anche il male? E sembra dire che è Dio a dare questo male, o forse no. Quindi l'autore fa un'aggiunta, no? Dice: in tutto questo Giobbe non peccò, e poi dice: con la sua bocca, con le sue labbra, la nostra traduzione, oppure anche con la sua bocca è uguale. Giobbe non peccò con la sua bocca, forse però lo sappiamo con il cuore. Tante volte nella Bibbia labbra e cuore sono sinonimi, diciamo. E allora potrebbe questo portarci a pensare che se Giobbe non ha peccato con le labbra, non ha peccato nemmeno con il cuore. Ma ci sono anche tantissimi altri testi dove invece ciò che dicono le labbra è diverso da ciò che c'è nel cuore dell'uomo. E allora potrebbe essere che questa aggiunta voglia dire che Giobbe nel suo cuore aveva qualcosa di diverso, il suo cuore non è più così in pace come era all'inizio. Forse qualcosa è cambiato, perché di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza, se vogliamo di fronte anche alle disgrazie, alla perdita, in qualsiasi senso, in qualsiasi modo questa possa essere, le parole e i riti convenzionali non bastano. Giobbe reagisce con un'azione puramente profana, questo di mettersi a grattarsi, mentre prima aveva fatto un gesto di preghiera, si era prostrato in adorazione, adesso non fa più nulla di tutto questo, semplicemente si gratta perché gli prude. Giobbe quindi è di fronte al dramma di Dio, della presenza di Dio, dell'azione di Dio, della fede nel momento della sofferenza, nel momento in cui Dio, noi possiamo dire anche in cui Dio si nasconde. Allora ecco, questo poi sfocerà nel silenzio, e questo anche per noi avrà molto da dire, ma lo vedremo la prossima volta.